Buongiorno, buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori, un saluto da Elena Mordiglia, bentornate, bentornati a Sui Generis, Donne e Altre Stranezze, in onda tutte le domeniche dalle 3:30 alle 4:30, staremo insieme un'oretta per raccontarvi come sempre di donne e altre stranezze, quindi questioni di genere veramente ad ampio spettro. Oggi andremo negli Stati Uniti come sempre facciamo verso la fine delle puntate, da un po' di tempo a questa parte, insieme a Elide che è la penna dietro a un profilo social network che si chiama Modern Cinderellas e che è un po' la nostra finestra sugli Stati Uniti, ci racconta che cosa succede laggiù. Oggi la puntata di Elide è dedicata al Black Feminism. Tutta la prima parte invece della trasmissione è dedicata alla tratta e alle donne vittime di tratta. Ne parleremo attraverso un progetto che è stato realizzato in 3 stati europei, Italia, Spagna e Bulgaria, che coinvolge tante associazioni. Una sarà nostra ospite qui a Sui Generis, e che hanno unito proprio le forze per concretizzare un progetto che è finalizzato all'integrazione sociale e lavorativa delle donne vittime di tratta. Lo faremo nella prima parte di trasmissione con la mia co-conduttrice, che ancora non vi svelo chi è, tra pochissimo la ritrovate a Sui Generis. E allora il nostro stacco e poi torniamo in studio e andiamo a parlare appunto di tratta. Che cos'è la tratta? La tratta di esseri umani può riguardare donne, uomini, bambini, e in particolare nella puntata di oggi ci occuperemo però della tratta a scopo di sfruttamento sessuale, e lo facciamo in due in studio. Ci sono io e c'è accanto a me, seduta accanto a me, Simonetta Poltronieri della redazione di Radio Popolare, la mia co-conduttrice di oggi. Ciao Simonetta.
Ciao Elena e ciao a tutti i nostri ascoltatori e le ascoltatrici, è davvero un piacere essere qui con te oggi.
È un piacere per me avere qui ospite. È molto bella questa cosa di avere sempre accanto qualcuno nella prima parte di trasmissione, perché appunto si portano anche dei temi, degli argomenti diversi, e quindi ognuno secondo i suoi interessi. E la prima cosa che ti chiedo così per presentarti è un po' che cosa fai qui a Radio Popolare.
Allora, ho iniziato occupandomi di cronaca prevalentemente con i vari GR, quindi questo lavoro di redazione. Ora invece sono nella squadra di esseri con Shaoqi Senusi e tutta appunto la squadra. Lavoriamo sul mondo, tutto quello che succede, da questioni sociali, politiche, economiche, anche un po' per scoprire delle storie un po' più nascoste, difficili da diciamo scovare con così immediatezza e facilità.
E allora, nella puntata di oggi invece abbiamo deciso con Simonetta di parlare appunto della tratta degli esseri umani, anche perché domani, 18 ottobre, cade la 15ª giornata europea contro la tratta di esseri umani, quindi ci sembrava una buona occasione per parlarne alla maniera di Sui Generis, quindi appunto l'abbiamo detto, ci concentriamo un po' sulla tratta delle donne, ecco perché... Diciamolo però a scopo diciamo introduttivo, la tratta, abbiamo detto, può riguardare uomini, donne e minori. Possiamo fare però già un po' un distinguo delle circostanze che coinvolgono persone diverse in diversi momenti.
Sì, perché a livello diciamo globale è stato stimato che le donne sono così diciamo trafficate, ecco, anche un termine interessante perché nei report inglesi e internazionali si usa proprio la parola traffico e non tratta, e anche qua possiamo fare un po' di so che spesso Sui Generis si parla delle parole sì, e sì. Qui c'è già un distinguo, ma la maggior parte delle donne vengono trattate, espostate spostate da un paese all'altro per lo sfruttamento sessuale, invece per quanto riguarda i bambini e gli uomini a livello globale per questioni lavorative, quindi per sfruttamento di altro genere.
Allora, vogliamo in questi primi minuti darvi qualche appiglio, qualche numero, cerchiamo sempre di farlo per cercare di capire di che cosa stiamo parlando e partiamo dal mondo, poi arriviamo all'Italia. Partiamo dal mondo, abbiamo preso dei dati recenti, adesso vi diciamo anche precisamente magari di quando, che arrivano da un report delle Nazioni Unite. Simonetta, ci aiuti a leggere l'infografica che tra l'altro si trova comodamente anche online, la trovate su internet.
Sì, anche è fatta in modo molto esplicativo e facile perché c'è sempre il segnale dei dollari, quindi i soldi che fanno girare le persone come merci, e appunto qui viene sottolineato il valore di traffico, quindi viene proprio detto trafficking in women and girls, il traffico di donne e ragazze, che tra tutte le sopravvissute globalmente le donne rappresentano il 72% delle persone che vengono scambiate. Ecco, è brutto usare questo termine, ma penso sia esplicativo di quello che succede. Il 77% di queste donne vengono scambiate per scopi sessuali. Un altro dato molto rilevante è che durante la pandemia, durante il Covid, si è notato come anche la tratta abbia cambiato. Abbiamo visto tutto andare online, anche per quanto riguarda la tratta, insomma, che per 2/3 delle persone che si occupano di combattere la tratta, loro hanno notato e constatato che online c'era questo reclutamento di donne per scopi sessuali. Molte donne hanno anche denunciato il fatto che la pandemia le abbia impoverito, quindi a livello globale, e quindi messe in condizioni anche più fragili, ed era più facile essere costrette appunto a entrare in questi circoli che poi portavano allo spostamento di donne come merci da un paese all'altro, di cui appunto oggi parliamo.
Qual è la fonte di questa infografica? Abbiamo detto le Nazioni Unite, ma un ufficio in particolare.
Esatto, è l'agenzia UN Women, che si occupa appunto di tutte questioni femminili, di empowerment femminili, e che sta monitorando anche la tratta, tra l'altro proponendo il report in varie lingue, perché si tratta di una questione internazionale, che quindi va anche denunciata magari in paesi dove l'inglese non è così utilizzato, e anzi bisogna cercare di fare più consapevolezza e sensibilizzazione sul problema, perché è spesso nascosto.
C'è la data nel report?
Da quello che emerge è di quest'anno, quindi post-Covid 2020-2021, quindi stiamo parlando di dati molto recenti.
E allora andiamo a vedere invece quello che succede in Italia, perché la tratta e lo sfruttamento sono fenomeni che ovviamente non risparmiano il nostro paese, anzi, e vi do anche qui qualche numero preso dal report, l'ultimo report realizzato da Save the Children, che trovate sul loro sito. Le vittime prese in carico dal Sistema Nazionale Antitratta nel 2020 erano 2040, tra cui 716 nuovi casi emersi e presi in carico nel corso dell'anno. Di questi, 265 erano in Lombardia. Circa la metà delle prese in carico sono vittime anche di sfruttamento sessuale, che è quello di cui poi parleremo più precisamente oggi. Le donne stimate come prostitute in Italia tra strada e case, diciamo case chiuse, sono tra i 50.000 e i 70.000 casi, di cui 4.000 in Lombardia, quindi cifre che fanno abbastanza riflettere. Simonetta, chi sono queste donne? Su questo report si parla anche di chi sono, da dove vengono.
Sì, i dati di Save the Children rispecchiano molto quelli che abbiamo detto prima delle Nazioni Unite, perché infatti si tratta in prevalenza di donne e ragazze per circa l'81,8%, quindi stiamo parlando di oltre 3/4 delle vittime di tratta. Una vittima su 20 è un minore, e i paesi d'origine in prevalenza sono la Nigeria per il 72,3%, poi la Costa d'Avorio, Pakistan, Gambia e Marocco. blocco. La forma di sfruttamento più rilevante è quella sessuale, come abbiamo già detto, e secondo i dati Save the Children equivale al 78,4%, seguita da quella lavorativa per un 13,8%, mentre l'1% delle vittime è stato coinvolto in economie illegali, e anche qui è una definizione molto generale, molto ampia, mentre lo 0,6% nell'accattonaggio. I minori vittime di sfruttamento lavorativo che sono stati intercettati dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro nel 2020 sono 127, sia stranieri che italiani, con una leggera prevalenza femminile pari al 57,7%, e tutti gli illeciti di cui abbiamo parlato in questa definizione molto ampia, anche di economie illegali, riguardano il settore terziario, poi l'industria, l'edilizia, l'agricoltura, ovviamente si parla di tanti aspetti anche appunto che vediamo nella quotidianità.
C'è un altro elemento che è allarmante e allo stesso tempo poco considerato, e che riguarda proprio le donne, in particolare le donne vittime di tratta, di sfruttamento sessuale, che hanno dei figli minori con loro, perché spessissimo questi figli, anzi sempre questi figli, finiscono essi stessi nelle mani degli sfruttatori e dei trafficanti. Vi leggo un altro dato a proposito di questo: i casi di ex vittime o vittime con figli individuati sono quasi raddoppiati tra il 2016 e il 2020, quindi passando dal 6% all'11% sul totale dei casi presi in carico dal sistema antitratta, con un ulteriore aumento nei primi sei mesi del 2021 dello 0,4%. Quindi una situazione che non solo esiste, è poco considerata, ma anche che si va aggravando. Il problema dei figli minori che le donne hanno con sé è un problema che riguarda non solo quelle che sono vittime di tratta a scopo sessuale, ma anche lavorativa. Ad esempio nel settore agricolo ci sono molte donne che vivono da sole con figli, e sono donne nel settore agricolo, appunto, ripeto, principalmente originarie dell'est Europa. Quindi insomma una situazione che coinvolge non solo le donne, ma anche le figlie e i figli, insomma, quando poi si tratta di figli e poi finire nell'ambito dello sfruttamento sessuale, diciamo, il percorso purtroppo è piuttosto breve. Il Covid, ci si è messo anche il Covid in tutto questo, e allora Simonetta proviamo a fare un quadro su come il Covid ha cambiato questa la situazione, su come ha impattato sulla situazione.
Sì, anche in questo caso i dati e le analisi di Save the Children rispecchiano molto quello che dicevamo prima rispetto a quanto emerso dalle analisi globali delle Nazioni Unite, perché l'emergenza sanitaria, che ricordiamolo è iniziato tutto diciamo tra febbraio e marzo 2020, quindi stiamo parlando di quasi due anni, un anno e mezzo, ha fortemente impattato anche sulle vite di queste donne, e infatti c'è stato un calo del numero delle segnalazioni di nuove vittime, quindi il fenomeno è ancora più stato nascosto e difficile da segnalare. La pandemia le ha rese meno evidenti, visibili e rintracciabili, e spesso anche irraggiungibili dai servizi di identificazione e protezioni. Le reti criminali invece hanno rapidamente intensificato lo spostamento dello sfruttamento dalla strada al chiuso, e una tendenza che in realtà c'era già prima del Covid, ma è stata potenziata da quello sfruttamento online che è emerso di cui parlavamo anche prima. Quindi questo, diciamo, due fenomeni che vanno l'uno in controtendenza all'altro. Si parla meno, ma la situazione peggiora nettamente. Secondo le testimonianze degli operatori del sistema antitratta, si assiste ad un crescente sfruttamento multiplo delle vittime, coinvolte non solo nella prostituzione forzata, ma anche in attività connesse alle economie illecite in tutte le sue forme. Per esempio viene menzionato il caso delle ovulatrici, che trasportano nel proprio corpo ovuli di droga, o delle persone costrette a spostarsi sul territorio nazionale portando pacchi di cui spesso non conoscono il contenuto. Quindi in qualche modo sempre un traffico non solo di esseri umani, ma anche proprio utilizzandoli come vettori per altre economie illecite.
Ma a questo proposito possiamo fare anche un esempio che arriva dalla cronaca. Mercoledì è uscita una notizia che riguarda delle donne bulgare.
Sì, è una notizia che ancora una volta mette i riflettori su delle situazioni appunto nascoste che dopo anni di indagini vengono scovate. Ora sono 8 le persone che sono state fermate, alcune ancora che appunto sono indagate ma non ancora trovate per una tratta di giovani bulgare, donne costrette non solo a prostituirsi, ma che venivano trattate proprio come schiave. Tra l'altro venivano apostrofate, diciamo così, col termine bokluk, che in bulgaro vuol dire spazzatura. Quindi possiamo solo immaginare la situazione, le condizioni in cui vivessero queste donne, tra cui c'era anche una donna affetta da un grave handicap che veniva sfruttata, e le indagini dimostrano questo. Ora è stata presa a carico in una associazione che si prende cura appunto delle donne vittime di tratta, e questo è uno dei tanti casi proprio di questi giorni, ma che di nuovo ci fa riflettere su questo fenomeno che viviamo nelle nostre città, in tutte le città, ma di cui spesso non vediamo, non sentiamo parlare.
Tra pochissimo andiamo a parlare con un'associazione che da oltre 20 anni si occupa proprio delle donne vittime di tratta, che ha partecipato a un grande progetto europeo che vi andremo a presentare, e con loro cercheremo di capire un po' come funziona tutto il sistema di aiuto, di sostegno, dall'individuazione della persona vittima di tratta alla presa in carico fino alla riabilitazione, al reinserimento sociale e lavorativo. E prima una canzone, un grande classico, con la canzone di Marinella di De André, e poi torniamo in studio con Sui Generis.
Questa di Marinella è la storia vera, che scivolò nel fiume a primavera, ma il vento che la vide così bella dal fiume la portò sopra una stella, sola senza il ricordo di un dolore, vivevi senza il sogno d'un amore, ma un re senza corona e senza scorta bussò 3 volte un giorno alla tua porta. Bianco come la luna il suo cappello, come l'amore rosso il suo mantello. Tu lo seguisti senza una ragione, come un ragazzo segue l'aquilone. E c'era il sole, avevi gli occhi belli, lui ti baciò le labbra ed i capelli. C'era la luna e avevi gli occhi stanchi, lui pose le sue mani sui tuoi fianchi. Furono baci e furono sorrisi, poi furono soltanto i fiordalisi che videro con gli occhi delle stelle fremere al vento e ai baci la tua pelle. Dicono poi che mentre ritornavi nel fiume chissà come scivolavi, e lui che non ti volle creder morta bussò 100 anni ancora alla tua porta. Questa è la tua canzone, Marinella, che sei volata in cielo su una stella, e come tutte le più belle cose vivesti solo un giorno come le rose, e come tutte le più belle cose vivesti solo un giorno come le rose.
Sui Generis Radio Popolare siamo sempre in studio Elena Mordiglia e Simonetta Poltronieri della redazione della radio, e andiamo a parlare, appunto, continuiamo a parlare di tratta, e lo facciamo attraverso un progetto che vi andiamo a presentare, che vi abbiamo un po' anticipato, e un'associazione. Allora diamo subito il benvenuto alla nostra ospite Monica Piacentini, coordinatrice dell'area tratta e sfruttamento di Lule Onlus. Buongiorno, benvenuta.
Io lavoro come coordinatrice per l'area tratta e sfruttamento di Lule, che è un ente del privato sociale con sede ad Alberto Grasso e che da oltre 20 anni realizza progetti a favore di persone con fragilità e a rischio di esclusione sociale, tra cui per esempio minori non accompagnati, alunni stranieri che necessitano di facilitazione linguistica, persone con disabilità, vittime di violenza e persone vittime di tratta e di grave sfruttamento, ed è quello di cui mi occupo quotidianamente.
Ed è quello anche di cui andremo a parlare tra un attimo.
Esatto.
Do il benvenuto anche sulla linea 2 invece ad Alessandro Boscardin, che è responsabile comunicazione sia di Lule Onlus, che abbiamo appena presentato, sia del progetto WIN. Buongiorno Alessandro.
Buongiorno Elena e buongiorno agli ascoltatori.
Buongiorno. Allora, cominciamo con Monica Piacentini, che abbiamo detto si occupa proprio, appunto, dell'area tratta e sfruttamento. La cosa che le volevamo chiedere di spiegarci, Alessandra e Monica, è un po' come funziona il sistema di individuazione delle persone vittime di tratta, di presa in carico,
sì,
e poi di riabilitazione sempre delle vittime di tratta qui in Italia. Che cosa fate voi?
Sì. Appunto, Lule è un ente accreditato e realizza progetti volti all'immersione e all'integrazione di persone, donne, uomini e persone transgender che hanno subito uno sfruttamento in ambito sessuale, sia su strada che in indoor, quindi in appartamento, che hanno subito un grave sfruttamento lavorativo, vittime di accattonaggio, di economie illegali o di matrimoni forzati e servitù domestiche. Il nostro progetto, come gli altri 21 progetti che sono operativi su tutto il territorio nazionale, ha come obiettivo, diciamo, quello di raggiungere le persone che sono a rischio di sfruttamento nel luogo in cui sono sfruttate, con lo scopo di tutelare la salute pubblica e di far emergere dalla condizione appunto in cui si trovano, di identificarle e di dare loro un'immediata protezione, che vuol dire un'assistenza, una pronta accoglienza in strutture protette a indirizzo segreto, che vuol dire favorire il raggiungimento, l'ottenimento di un permesso di soggiorno e soprattutto realizzare un programma che parte banalmente dalla prima alfabetizzazione all'orientamento al lavoro, a corsi di formazione professionale, per poi passare a dei tirocini e all'inserimento lavorativo, che permetterà la vera autonomia delle persone che abbiamo in carico. Ci rivolgiamo prevalentemente rispetto all'accoglienza, a giovani donne che vengono dall'Africa, in particolare a giovani donne nigeriane, che sono più o meno l'80% delle ragazze con cui lavoriamo, ma negli ultimi anni stiamo sviluppando molti progetti anche a favore di uomini vittime di sfruttamento lavorativo e di persone transessuali sfruttate sulla strada.
Ma nella pratica poi come le trovate, come entrate in contatto?
Nella pratica abbiamo delle unità di contatto, che è il modo con cui chiamiamo gli operatori, che escono con dei volontari, con degli automezzi dell'associazione e che si fermano durante le ore di lavoro delle ragazze, insomma, delle persone transessuali, e iniziano a proporre dapprima per esempio una visita degli esami ematici, che è spesso il primo modo per agganciarle. Nel momento in cui si crea un minimo rapporto di fiducia e si conosce poi la persona, si dedica del tempo per spiegare quello che è il nostro programma di protezione. Questo è un modo con cui si arriva alle vittime. Un altro modo è tramite gli invii da parte delle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, che propongono durante l'audizione al richiedente, nel momento in cui ravvisano degli indicatori di tratta nella loro storia migratoria, propongono un colloquio di approfondimento con gli enti antitratta. Per cui tra le attività che faccio, una è questa, per cui ascolto il richiedente e quando intuisco che è verosimile quello che ci porta, la storia, la sofferenza del suo percorso, e intuisco che è in pericolo concreto attuale in questo momento in Italia, proponiamo il nostro percorso, che non è assolutamente semplice perché ha una durata nel tempo che mediamente è di un paio d'anni, se va bene, che prevede delle regole iniziali molto rigide, per cui un primo periodo in cui non è permesso utilizzare il telefono, in cui le uscite sono sempre con gli operatori, per poi allargare un po' le maglie, insomma, nel corso del tempo, e a mano che si va verso l'autonomia. Ecco, quindi li agganciamo così, diciamo. Questi sono i due modi principali. In realtà ci arrivano segnalazioni anche, per esempio, dal numero verde nazionale antitratta, l'800-290-290, a cui le vittime oppure dei privati cittadini, oppure le forze dell'ordine, il personale sanitario possono rivolgersi per chiedere un aiuto e una consulenza. Per cui l'ente antitratta poi incontrerà la persona se non è in pericolo immediato, o altrimenti provvederà a collocarla subito in una delle nostre case protette.
Ecco Monica, parlando anche delle questioni legislative, ci sono c'è un impianto normativo che in qualche modo riguarda sia il fenomeno della tratta di esseri umani sia quello della prostituzione. Ci può fare una panoramica un po' di questi testi e appunto quali leggi sono quelle su cui si basa anche il vostro lavoro?
Sì, certo. Dunque, partiamo dalla legge Merlin, per cui dal 1958, che decretava la chiusura dei luoghi di meretricio, per cui riconosceva che in sé la prostituzione non è un reato, ma è un reato il reclutamento e lo sfruttamento della prostituzione per trarne vantaggio. Passati 40 anni da questa legge, il sistema italiano si è dotato di uno strumento per noi molto efficace, da cui poi sono partiti tutti i progetti antitratta e in particolare il testo unico in materia di migrazione, per cui la legge 286 del 98, il nostro articolo 18, che prevede il rilascio di un permesso di soggiorno, che ora si chiama per casi speciali, alle persone straniere che sono vittime di violenza e di grave sfruttamento e che sono in una situazione di pericolo concreto e attuale per la loro incolumità. Questo sistema permette alle vittime che sono pronte, che hanno maturato questo desiderio, di sporgere una denuncia nei confronti degli sfruttatori, oppure di non farlo qualora si sentano in particolare pericolo per se stessi o per i familiari in patria, per cui in questo caso è l'ente che chiede al questore il rilascio di questo permesso, che avrà una durata di 6 mesi e poi di 12 mesi, quindi in 18 mesi dovrebbe essere completo l'iter dall'emersione all'autonomia. Non è così, ma non succede niente di grave se non si sta nei 18 mesi, ci sono sempre delle motivazioni per cui è possibile ovviamente prorogare finché la persona non è davvero autonoma, finché non ha un lavoro, finché non ha un'abitazione e finché non si sente pronta appunto per questa integrazione che è il nostro obiettivo. Questo a livello, diciamo, italiano.
Ecco, arriviamo proprio lì, sì. Monica Piacentini, in sintesi, sì. Però le chiederei di raccontarci un po' a livello europeo appunto che cosa succede e poi veniamo a un affondo, diciamo, su Milano, in sintesi appunto, che purtroppo i tempi della radio sono quelli che sono, prego.
In super sintesi, la Commissione europea ha elaborato delle strategie per la lotta e il contrasto del crimine, che comunque è anche un nostro obiettivo. Queste strategie hanno come finalità quello di combattere i trafficanti perché sfruttano la vulnerabilità delle persone, in particolare delle donne e dei minori, a scopo di sfruttamento sessuale. Come realizzare questa strategia? Aumentando le sanzioni verso i trafficanti, smantellando il modello commerciale dei trafficanti online, pensiamo al dark web, e a come poi durante il Covid si è aumentato questo fenomeno, favorendo la identificazione sempre più precoce. È necessario che non solo gli enti tratta, ma gli assistenti sociali, sanitari, la guardia di finanza, insomma chi potrebbe entrare in contatto con le potenziali vittime sappia come agire, come intervenire. Per non parlare poi del lavoro che cerca di fare la Commissione europea rispetto alla cooperazione internazionale, quanto c'è da fare perché nei paesi esteri aumenti la sensibilizzazione verso questo fenomeno.
Dicevamo di un piccolo particolare invece su Milano?
Sì, su Milano è attivo dal mese di aprile un protocollo operativo sulla tratta degli esseri umani che è stato promosso dalla DDA appunto di Milano e che ha come scopo quello di favorire il raccordo tra i soggetti che operano e che incontrano le vittime di tratta e di perseguire il crimine. Tutti i progetti sono comunque coordinati dal Dipartimento delle Pari Opportunità e su tutto il territorio italiano è attivo un piano nazionale antitratta che è quello che dà le linee guida degli interventi a favore appunto dell'emersione e dell'assistenza e della tutela delle vittime.
Grazie a Monica Piacentini, coordinatrice dell'area tratta e sfruttamento di Lule, e noi adesso andiamo ad ascoltare un piccolo contributo audio e poi vi presentiamo il progetto a cui fa riferimento.
اجيت على اوروبا حتى الحق بابن عمي كنت كتير معلقه امال بحياه جديده
ايمو احبني جو ايطاليا تو بيبي سيتا
lo amaba estaba convencida que él era el amor de mi vida
بعد سنه من العرس اكتشفت انه جوزي عنده عيله تانيه مع الوقت صار يجيب رجال على البيت يجبرني انام معهم مقابل مصاري
I need to start working to pay the money, give the woman.
Descubrí que me había vendido. Fui esclava durante 5 años.
E che cosa sono queste voci che ascoltiamo in sottofondo? Lo chiediamo ad Alessandro Boscardini, che ringraziamo anche per l'attesa, che è responsabile comunicazione del progetto WIN. Di che cosa si tratta, Alessandro?
Le voci che avete sentito sono le voci di Paloma, Stella, Leila, che sono le protagoniste di Shifting, è il video spot realizzato da Beniamino Barrese, un giovane regista, e prodotto da Blinkfish, che è il cuore della campagna di sensibilizzazione e informazione promossa appunto dal progetto europeo WIN. WIN è un progetto europeo che è finanziato dal FAMI, il Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione dell'Unione Europea, e che vede una partnership internazionale tra Italia, Bulgaria e Spagna. Cito solo per l'Italia il capofila, che è il Fondo Provinciale Milanese per la Cooperazione Internazionale, e l'Ulionus che rappresento, ed Energeia Impresa Sociale, comunque 3 enti che sono radicati a Milano e in Lombardia. Come dicevo, Shifting, il titolo del video, questo video emozionante che poi vi invito ad andare a vedere sulla pagina Facebook di Lule o sul nostro sito all'indirizzo luleonus.it/progettowin, significa chiaramente cambiamento, rinnovo, passaggio, ed è questa la fase di vita che vivono le protagoniste appunto che ho citato prima. Sono le donne in carico, seguite Dal progetto WIN sono donne inserite in percorsi di sostegno e di reinserimento sociale. Quindi sono donne che si sono già allontanate dallo sfruttamento grazie all'impegno dei progetti antitratta, degli enti antitratta come l'ULE. Siamo alla seconda fase. È fondamentale per fare in modo che questa uscita dalla condizione di sfruttamento sia efficace e duratura, fare in modo che ci sia veramente un'effettiva ed efficace integrazione sociale e lavorativa. Stiamo parlando di donne giovanissime che hanno vissuto esperienze traumatiche e che, inserite nelle comunità, stanno affrontando una sfida enorme, quella di riscrivere un progetto di vita lasciandoci alle spalle le macerie dell'esperienza della tratta e dello sfruttamento. Noi quindi partiamo da un assunto all'interno delle attività messe in campo dal progetto WIN. Solo indipendenza finanziaria può consentire a queste donne di avere il controllo della propria vita, e quindi solo un'efficace integrazione lavorativa può far sì che non vengano nuovamente ritrafficate o comunque essere vittima di episodi di sfruttamento ancora sessuale o nel mondo del lavoro nero, dei lavori di cura, qualsiasi forma di sfruttamento. Quindi le attività che abbiamo messo in campo sono state finalizzate a fare in modo di garantire a queste donne un futuro felice e comunque efficace nel nostro paese con un'effettiva integrazione.
Grazie mille. Allora, io ricordo luleonlus.it, è il sito di riferimento di questa associazione no profit, per vedere tutti i dettagli anche su questo interessante progetto. Ricordiamo il numero verde antitratto 829-0290. Grazie mille ad Alessandro Boscardini, responsabile comunicazione del progetto WIN, e a Monica Piacentini, invece coordinatrice dell'area tratta e sfruttamento di Lule. Grazie per essere stati con noi.
Grazie mille.
Grazie
a, tutti.
A risentirci. Grazie anche a Simonetta Poltronieri per essere stata con me in questa puntata di Sui Generis. Grazie per il tuo tempo, le tue ricerche e per la tua voce. Grazie
a te Elena, davvero è stato un piacere. Grazie a tutti i nostri ascoltatori e a tutte le ascoltatrici.
Grazie.
Bien que ces vaches de bourgeois, bien que ces vaches de bourgeois, les appels des filles de joie, les appels des filles de joie, c'est pas tous les jours qu'elles rigolent, parole, parole, c'est pas tous les jours qu'elles rigolent. Car même avec des pieds de grue, car même avec des pieds de grue, faire les 100 pas le long des rues, faire les 100 pas le long des rues, c'est fatigant pour les guiboles, parole, parole, c'est fatigant pour les guiboles. Non seulement elles ont des corps, non seulement elles ont des corps, des œils de perdrix, mais encore, des œils de perdrix, mais encore, c'est fou ce qu'elles usent de grolles, paroles, paroles, c'est fou ce qu'elles usent de grolles. Il y a des clients, il y a des salauds, il y a des clients, il y a des salauds qui se trempent jamais dans l'eau, qui se trempent jamais dans l'eau. Faut pourtant qu'elles les cajolent, parole, parole, faut pourtant qu'elles les cajolent. Qu'elle leur fasse la courte échelle, qu'elle leur fasse la courte échelle, pour monter au septième ciel, pour monter au septième ciel, les sous croyez pas qu'elle les vole, parole, parole, les sous croyez pas qu'elle les vole. Elles sont méprisées du public, elles sont méprisées du public, elles sont bousculées par les flics, elles sont bousculées par les flics, et menacées de la vérole, parole, parole, et menacées de la vérole. Bien que toute la vie elle fasse l'amour, bien que toute la vie elle fasse l'amour, qu'elle se marie 20 fois par jour, qu'elle se marie 20 fois par jour, la noce est jamais pour leur fiole, parole, parole, la noce est jamais pour leur fiole. Fils de Pécor et de Minus, fils de Pécor et de Minus, ris pas de la pauvre Vénus, ris pas de la pauvre Vénus, la pauvre vieille casserole, parole, parole, la pauvre vieille casserole. Il
Il s'en fallait de peu, mon cher, il s'en fallait de peu, mon cher, que cette putain ne fût amère, que cette putain ne fût amère, cette putain dont tu rigoles, parole, parole, cette putain dont tu rigoles.
E sul finire della puntata, di questa puntata di Sui Generis, ritroviamo Elide, cioè Modern Cinderella, la nostra rubrica sugli Stati Uniti d'America. Oggi parlerà lei di Black Feminism.
Ciao, io sono Alice di Modern Cinderellas e oggi voglio parlare di un tema che mi sta molto a cuore e che è di estrema rilevanza negli Stati Uniti, quello del femminismo nero, Black Feminism. Il femminismo nero è quello che ha capeggiato le donne nere e va a contrastare il cosiddetto femminismo bianco. So già che molti di voi penseranno che questa divisione non abbia senso, perché il femminismo dovrebbe essere uno e dovremmo stare tutte dalla stessa parte, no? In teoria è così, ma storicamente non è mai stato così. Il femminismo bianco, quello più conosciuto, che per esempio si è concentrato sulle lotte per il diritto di voto all'inizio del XX secolo, è stato in generale capeggiato da donne bianche e benestanti. Queste donne sicuramente hanno ottenuto risultati importanti, come appunto il diritto di voto, ma a volte hanno rivelato di essere interessate solo ai diritti delle donne come loro, bianche, benestanti, etero, cisgender, e meno interessate ai diritti di altre categorie marginalizzate. Per esempio, alcune delle più grandi femministe degli inizi del 1900 in America si sono rivelate incredibilmente razziste, per esempio schierandosi contro il 15° emendamento, quello per dare il diritto di voto agli uomini neri. A differenza di questo tipo di femminismo, che dà la priorità a certi tipi di donne senza occuparsi di tutte le altre, il femminismo nero è sempre stato più intersezionale. E anche qui voglio fare una piccola parentesi su cosa sia l'intersezionalità, dato che questo termine viene usato un sacco e a volte a sproposito. Questo termine è stato creato nel 1989 da Kimberly Crashno, non a caso una donna nera, che ci spiega come le forme di oppressione si intersechino. Per esempio, essere una donna nera è come stare in un incrocio dove si può essere investite sia dal sessismo sia dal razzismo. Se oltre a essere nera e donna si è anche lesbica, trans, disabile o povera, si può essere investita ancora da più discriminazioni causate per esempio da omofobia, transfobia, abilismo o classismo. E il femminismo deve tenere conto di tutte queste diversità. Non può trattare le donne come se siano tutte uguali e abbiano tutti gli stessi problemi. E dopo questa lunghissima introduzione parliamo del femminismo nero negli Stati Uniti. Il femminismo nero emerge dal dialogo tra il movimento antirazzista e le lotte per i diritti delle donne, in particolare in tre momenti della storia americana: l'era abolizionista, il momento del Civil Rights Movement e l'era del retrenchment, che non so come tradurre. Durante l'era della schiavitù, che ricordiamo è stata abolita negli Stati Uniti nel 1865 con il 13° emendamento, una coscienza comune delle donne nere emerse soprattutto per difendersi dalle molestie sessuali. Come ci ricorda Angela Davis nel fantastico libro Donne, razza e classe, durante la schiavitù le donne nere dovevano lavorare nei campi tanto quanto gli uomini, ma in più dovevano riprodursi, prendersi cura dei loro figli, mentre continuavano a lavorare, e spesso venivano molestate sessualmente dai loro padroni, degli uomini bianchi. Infatti le violenze sessuali fatte da uomini bianchi verso donne nere erano all'ordine del giorno. Durante il Civil Rights Movement degli anni 50 e 60, tantissime donne nere hanno combattuto per la fine della subordinazione economica e la fine della violenza razziale. Ma i loro nomi vengono spesso dimenticati. Tra loro ricordiamo Dorothy Hyde, Ella Baker, Coretta Scott King e Daisy Bates. Mentre per alcune persone il movimento del Black Lives Matter rappresenta un ritorno all'era del Civil Rights Movement, la verità è che questa battaglia non è mai finita. Negli anni ci sono stati molti gruppi con delle leader nere che hanno discusso l'intersezionalità delle oppressioni e si sono scontrate con il femminismo bianco, di cui parlavamo prima. Per esempio, questi gruppi hanno fatto notare come l'avanzamento di carriera delle donne bianche e benestanti può essere raggiunto solo grazie al fatto che donne generalmente nere, latine e a volte immigrate si occupano dei loro figli, di cucinare e di pulire la casa. Quindi letteralmente il successo delle donne bianche si basa sullo sfruttamento di donne nere e latine. Voglio concludere parlandovi di alcune delle donne più famose del femminismo nero, che tutti dovremmo conoscere. Prima di tutto c'è Sojourner Truth. Nata schiava, è scappata e diventata libera nel 1826 e ha speso tutta la vita a combattere per i diritti civili. Ida B. Wells è stata una giornalista investigativa e leader del Civil Rights Movement, fondatrice del NAACP, National Association for the Advancement of Colored People. Ha documentato i terribili linciaggi di persone nere negli Stati Uniti e ha parlato dell'intersezionalità tra sesso e razza. Audre Lorde ha scritto: «Non sarò libera finché tutte le altre donne non sono libere, anche se sono incatenate con catene diverse dalla mia». Audre Lorde è stata un'attivista, scrittrice e poetessa. Angela Davis è un'attivista, filosofa e autrice marxista. E non dimentichiamoci delle fondatrici del Black Lives Matter, tre donne nere, Alicia Garza, Patrice Collars e Opal Tomeri. Io mi chiamo Elide e gestisco la pagina di Modern Cinderellas Italia. Mi potete trovare cercando Modern Cinderellas Italia su Facebook, Instagram e TikTok. I put a spell on you. Because you're mine. You better stop the things you do. I tell you I ain't lying.
Generis finisce qui, io vi saluto, vi do appuntamento domenica prossima sempre dalle 3:30 alle 4:30 e scrivetemi mordiglia@radiopopolare.it. Un saluto da Elena Mordiglia, a presto.